Ti ringraziamo, Padre, perché Tu hai un grande progetto d'amore su di noi, un progetto che non esclude nessuno. Il Tuo sogno è quello di una umanità che sia una grande famiglia radunata nel Tuo cuore, nel cuore della Trinità. Ti lodiamo e Ti benediciamo perché Tu fai di tutto per attuare questo progetto. Signore Gesù, noi Ti lodiamo, Ti ringraziamo perché Tu sei colui che sei inviato dal Padre e hai accolto questo progetto e lo hai realizzato e lo stai ancora realizzando con noi. Tu sei risorto, Tu hai promesso che rimani con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ti benediciamo di cuore per questa Tua presenza che ci sostiene, che ci aiuta, che ci guida, che ci incoraggia. E Ti ringraziamo anche Spirito Santo, lodiamo e ringraziamo anche Te perché Tu sei l'anima della Chiesa. Tu continui a spingerci ad andare oltre, a non arrenderci di fronte alle difficoltà, ma a credere che è possibile l'attuazione di questo grande sogno del Padre, di cui noi vediamo soltanto i primi abbozzi. Ti preghiamo di operare in noi, di suscitare in noi fede, speranza, carità. O Maria, Tu che sei la madre della Chiesa, Tu che vigili accanto a ciascuno di noi, che hai ricevuto come figli, guidaci a una pienezza di vita nel cuore del Padre e rendici capaci di collaborare a questo grande progetto d'amore che Egli ci ha rivelato nel Cristo suo Figlio e tuo Figlio. Amen. Amen. Riprendo leggermente cosa è successo prima, tanto per dire, visto che riprendiamo dal versetto 13, quello che io ho intitolato l'equilibrio di Giacomo, non perché facesse l'equilibrista al circo, ma vedrete perché ho scelto questo equilibrio di Giacomo. E abbiamo visto che Paolo, Barnaba tornano dal primo viaggio, ritornano ad Antiochia, grande gioia, grande entusiasmo. Ed ecco che grande gioia e entusiasmo perché raccontano che cosa è accaduto, quante cose belle lo Spirito Santo ha operato attraverso di loro e nella comunità nasce un grande senso di riconoscenza, di gioia, di stupore. Ed ecco che proprio alcuni momenti dopo, voi vedete come laddove c'è molta luce arrivano sempre molte mosche, è una legge che non è soltanto biologica, le mosche arrivano sempre dove c'è molta luce, per cui è arrivata una grande luce e bisogna aspettare che in quel momento arriva il nemico a cercare di guastare e intorbidare le acque. Ed ecco che il nemico arriva, arrivano alcuni discesi dalla Giudea, insegnano ai fratelli che se non vi fate circoncidere voi non potete essere salvi, quindi per tempo perso, quello che avete fatto fino adesso è tutto tempo perso perché bisogna prima diventare ebrei. E questo crea una certa confusione, cioè capite che siamo in un contesto dove si è visto che cosa Dio ha fatto per i pagani, ricordate che questo è stato visto con San Pietro, Pietro che si stupisce, Pietro che entra in casa di Cornelio. Mi rendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Paolo che arriva e si trova di fronte allo, con stupore al proconsole di Cipro, dove vede che questo si converte, desideroso di cambiare il cuore, ha visto che cosa è accaduto in tutte le città che ha percorso, fino ad arrivare poi per ritornare, ha fatto questo periplo lunghissimo per arrivare poi di nuovo ad Antiochia, ed ecco che arrivano subito, e notate bene che il versetto 2 parla di un'autentica controversia molto animata, il termine greco è un termine proprio di una contesa forte, qualcosa che creava un vero disagio nella comunità, tanto che Paolo e Barnaba salgono a Gerusalemme, perché si dice salire a Gerusalemme anche se noi andiamo a sud, noi di solito si dice vado giù in Calabria, perché se la Calabria avesse l'altezza di 4.000 metri si direbbe salgo in Calabria, ecco invece siccome la Galilea certamente è a nord e anche la Siria è a nord, ma per andare a Gerusalemme poi bisogna salire, c'è una discesa ma poi c'è una salita, bisogna salire fino a 800 metri sul livello del mare, per cui bisogna salire, c'è tutta una discesa e una salita da fare. E allora salgono a Gerusalemme e per domandare cosa bisogna fare. E abbiamo visto che cosa è accaduto, Paolo e Barnaba arrivano e pongono la questione, nasce il versetto 7, parla di vivace discussione, notate bene la differenza, prima c'era stata una controversia al versetto 2 e una controversia animata, quindi molto aspra, dura, difficile, e invece a Gerusalemme, con gli anziani e gli apostoli, nacque una vivace discussione, vuol dire che hanno confrontato le diverse opinioni, si sono ascoltati, notate bene che è bello, che in ogni comunità cristiana bisogna discutere, come in ogni famiglia si discute, si può anche alzare il tono, è normale, non dobbiamo avere paura dei conflitti, i conflitti servono per schiarire le cose, schiarirsi le idee, aiutarci ad assumere delle idee migliori, perché soltanto gli stupidi non cambiano mai idea, le persone intelligenti la cambiano spesso perché magari trovano delle opinioni diverse dalle loro ma che sono migliori di prima, perché no? Soltanto le persone che hanno paura dei cambiamenti e quindi sono un po' rigide, ferme e quindi anche un po' poco, come dire, elastiche di mente non cambiano mai. Le persone intelligenti cambiano spesso perché ogni volta superano l'impasse in cui si trovano e vanno oltre, no? In fondo Gesù ci insegna proprio questo, ad andare oltre, passare all'altra riva, non a rimanere sempre alla stessa riva, sennò capite che siamo perennemente nella palude, non si viene. Marta Ruben diceva quando il demonio non riesce a distruggere una situazione, un'istituzione o qualcosa, la fa arenare. Cioè, quando una cosa si ferma è morta. Se voi non crescete più, ed è morti. I morti non crescono più. Soltanto chi è morto. Chi è vivo invece si evolve. Certo, ero giovane, sono diventato maturo, adesso sono vecchio e poi dopo diventerò vecchissimo, suppongo, non so. E poi man mano, cioè, capite, c'è questo cambiamento che non è un tornare indietro, ma è un andare avanti. È un passo in più verso l'eternità, che non è un tornare indietro, che non è un regresso, ma è la meta a cui siamo chiamati ad abitare nel cuore di Dio. E quindi ogni passo che si fa andando avanti è un passo in più, non è un passo in meno. Allora anche qui la vivace discussione è un modo per chiarirsi, ed è molto importante, molto bello. Ebbene, Pietro comincia a parlare, quando ha finito questa vivace discussione, Pietro interviene, è lui che è stato delegato da Gesù per creare unità, e dopo che Pietro ebbe parlato, spiegato che cosa è accaduto, quindi Pietro riprende un po' ciò che aveva vissuto lui a casa di Cornelio, eccetera, e tacque, abbiamo visto, adesso siamo al versetto 12, lo riprendo, tacque tutta la moltitudine, e improvvisamente cominciano a parlare Paolo e Barnaba, che raccontavano quali miracoli e prodigi aveva fatto il Signore tra i pagani per mezzo loro. Quindi è un po' come un rintuzzare quello che avevano detto questi ben pensanti che venivano da Gerusalemme, che dicevano occorre la circoncisione, dice ma se davvero occorresse la circoncisione, Dio non avrebbe fatto questi miracoli, Dio non avrebbe compiuto queste cose meravigliose. Ricordate che San Pietro addirittura ha visto lo Spirito Santo scendere in casa di Cornelio prima ancora che questi fossero battezzati. E quindi il Signore arriva sempre prima di noi. Ricordiamo sempre che Pietro ha imparato una grande lezione. Ricordate la professione di fede di Pietro. Tu sei Cristo, Gesù comincia a dire, ebbene, tu mi hai detto che sono il Cristo, allora bisogna andare a Gerusalemme, il figlio dell'uomo verrà umiliato, ucciso, vilipeso e poi risorgerà. Pietro lo prende di spalle e gli fa la predica e Gesù subito gli dice, passa dietro di me. Ecco la grande lezione, Pietro ha imparato che non bisogna passare davanti a Gesù ma dietro a Gesù. Cioè non dobbiamo insegnare la strada a Dio. Lo troveremo ancora e cominceremo dopo questo momento, cominceremo a vedere il secondo viaggio di Paolo e troveremo che Paolo ha una grande docilità. Vi ricordate il Paolo che abbiamo visto all'inizio dopo la cosiddetta illuminazione di Damasco? Lo chiamiamo la conversione perché Paolo non è una conversione morale, è piuttosto una grande illuminazione. Paolo era impetuoso, che passava sulla testa di tutti, che quasi voleva passare davanti a Gesù. L'hanno messo a riposo, non gli ha detto adesso vai in ciliccia, stai là qualche annetto, rischi di creare pasticci, lo mettono a tacere per qualche anno, poi Barnaba ha bisogno, lo manda a chiamare. E Paolo ha imparato la grande docilità, ora non siamo noi a condurre la nostra evangelizzazione, ma è Gesù risorto attraverso il dono dello Spirito Santo. È Lui che ci indica la strada, non siamo noi che dobbiamo passare davanti a Dio per dirgli quello che deve fare, perché poverino lui è così invecchiato dopo tanti anni che se non ci fossimo noi poverino non sa cosa fare. No, lui sa bene cosa deve fare, sa quali sono i tempi, i momenti, noi abbiamo fretta, Dio non va al ritmo dei nostri orologi, questo è sicuro. I nostri orologi sono sempre più avanti di Dio, Dio è sempre più indietro di noi. Ma non perché lui va ad agio, perché il suo ritmo è quello giusto, siamo noi che siamo affrettati e quindi il vecchio proverbio dice presto è bene, raro avviene. E invece lui fa le cose bene al momento giusto, anche se poi lo rimproverano, pensate Gesù, quando arriva da Lazzaro gli dicono, caro mio, troppo tardi, ma non era tardi, Gesù arriva in tempo. Ecco, Gesù arriva sempre nel momento giusto. E quindi prima parla Paolo e Barnaba e parlano loro, dopo raccontano quello che è successo ed ecco allora il discorso di Giacomo, che è un discorso abbastanza interessante, un discorso pieno di equilibrio. Cominciamo con il leggerlo. Quando essi tacquero, quindi gli essi sono Barnaba e Paolo, Giacomo prese la parola. Giacomo vedrete che cerca di mediare, per quello che io ho detto, l'equilibrio di Giacomo. Vedrete che il suo discorso è un discorso di mediazione. Da una parte bisogna riconoscere l'azione di Dio e dall'altra parte bisogna tenere conto anche delle resistenze dei fratelli che provengono dal giudaismo. E vedremo che è un discorso diverso da quello di Pietro. Ricordate, Pietro faceva leva soprattutto sulla sua esperienza, voi sapete che Dio mi ha scelto perché per bocca mia i pagani ascoltassero la parola del Vangelo, venissero alla fede, Dio che scruta i cuori ha reso loro testimonianza, quindi tutta una specie di catechesi fondata sulla memoria, che cosa ha fatto Dio, quella è quella di Pietro. Veniamo invece a Giacomo, Giacomo invece è una catechesi impostata sulla scrittura. Fratelli, quindi prese la parola e disse, fratelli, ascoltate, Simone ha narrato come all'inizio Dio ha avuto cura di scegliersi tra le genti un popolo consacrato al suo nome. Con ciò concordano le parole dei profeti come sta scritto. Allora abbiamo visto, Pietro ha sgombrato i cuori dalle ostilità e ha riequilibrato l'intervento dei farisei divenuti credenti in Cristo, perché di fatto quelli che volevano la circoncisione erano dei farisei che si erano convertiti e che costituivano una buona parte dell'assemblea, quindi Pietro ha sgombrato i cuori da tutta questa ostilità. E adesso tocca a Giacomo, capo della Chiesa di Gerusalemme. Pietro è il capo di tutta la Chiesa, Giacomo è il capo della Chiesa locale, quindi tocca a lui, il primo che deve parlare in maniera ufficiale è Giacomo, capo della Chiesa di Gerusalemme, almeno capo di quella Chiesa proveniente dal giudaismo. E cerca di mostrare quello che è successo secondo le scritture. Come vi dicevo, mentre Pietro cerca di mostrare ciò che è accaduto nella sua vita, nella sua esperienza di evangelizzatore, Giacomo cerca di fare un po' quello che ha fatto Gesù. Vi ricordate cosa ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus? Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, cominciò a dire loro tutto quello che si riferiva a lui secondo quello che era stato scritto, comincia, no? Ecco. Quindi fa più o meno Giacomo. Il suo discorso è complesso, se uno lo legge bene non sembra neanche molto chiaro, forse volutamente anche non vuol chiarire tutto. Voi sapete, quando le cose sono complesse è meglio chiarire finché si può e poi lasciare che l'esperienza lasci decantare le cose, no? Inutile dire definiamo al millesimo questo. Quindi il discorso è ancora, sembra un po' confuso, vedrete, qui comincia a dire i profeti, dice con ciò concordano le parole dei profeti che hanno scritto, e qui c'è un insieme, c'è un brano che viene preso, i profeti in realtà è il profeta Amos, che viene scelto, però c'è una scelta precisa, e viene prescelto nella versione greca, che ha un carattere più universale. Se voi andate a leggere i versetti, il capitolo 9, versetti 11, 12 di Amos, trovate che ci sono delle leggere differenze. Si parla sì della ripresa di Israele, io riedificherò la capanna caduta di Davide, ma si parla anche di una vittoria di Israele sui suoi nemici. Qui invece no, piuttosto che di vittoria di Israele sui suoi nemici, sentite cosa dice, la versione greca è diversa, dopo di ciò, è Dio che parla, è Dio che sta parlando per bocca di Amos, dopo di ciò ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che era caduta, si riferisce al fatto che ormai la casa di Davide, la dinastia davidica era crollata, era finita. Ora, finita questa dinastia davidica non rimane niente. Ricordate qual era l'idea di Messia che avevano gli ebrei? Un Messia che viene a risuscitare la vecchia dinastia. E allora la risusciterà, ma non come si pensa. Ricostruirò i suoi fasciumi, la rimetterò in piedi, affinché gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome cerchino il Signore. Ecco qui questa universalità, la scelta di Giacomo è la scelta della versione greca, non la versione ebraica, che non parlava di tutte le genti, ma parlava soltanto di Edom. Qui invece proprio tutte le genti, questa apertura universale. E poi aggiunge, così dice il Signore che fa queste cose note fin dall'antichità, è sempre il profeta Amos, capitolo 9, versetti 11-12. Quindi il discorso sembra abbastanza complesso. Chiarite le cose di fondo, quindi che cosa vuol chiarire in fondo Giacomo? Vuol comunque dire che Dio ha scelto i pagani, come ha scelto Israele, questo è sicuro, Dio ha scelto Israele, l'inizio era proprio così, Dio ha avuto cura di scegliersi fra le genti un popolo consacrato, quindi su questo non ci piove. San Paolo, scrivendo ai Romani, dirà la stessa cosa, dirà Dio non si pente delle sue promesse, Israele è stato scelto, Dio lo ha scelto e continua a sceglierlo. Questo vale anche per noi, guardate bene che noi non è che siamo, cioè purtroppo noi rischiamo di aver messo da parte Israele, ma Israele è come se noi mettessimo da parte i nostri fratelli maggiori, nostra madre, alla fine la Bibbia l'hanno scritta gli ebrei, Gesù è ebreo, non dico era, perché è risorto. Maria anche, gli apostoli pure, allora non possiamo dire ma loro erano romani, no, non c'era nessuno romano, non c'era nessuno italiano oppure europeo, tutti ebrei, allora capite che non possiamo dire no, allora attenzione, Dio non si pente, l'ulivo su cui è stato innestato il nostro oleastro, il nostro ulivo selvatico, è l'ulivo buono di Israele. Quindi le nostre radici sono Israele. Non possiamo eliminare le radici pensando che però adesso noi ne facciamo a meno. Se no facciamo la fine di quel tale che sale sull'albero, si siede sul ramo e comincia a tagliare il ramo dalla parte dell'albero. È un bel salto. Ecco. E non possiamo fare questa cosa qui. Quindi dobbiamo tener conto di questo e essere riconoscenti. Perché la Bibbia, la parola di Dio, ci è stata consegnata da loro, i profeti e tutto, quindi questo è sicuro. E poi che dice, con ciò concordano le parole dei profeti, però Dio ha scelto anche i pagani. Ecco, allora capite che comincia a chiarire le questioni di fondo. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere gli uni di qui, gli altri di là? Dobbiamo far sì che i pagani prima diventino giudei? Allora anche qui... Che cosa significa quello che lui dice? Perché qui il leggere questo ci lascia un po' lì, uno dice ma che cosa vuol dire questa cosa? Perciò io ritengo che non bisogna inquietare coloro che dal paganesimo si sono convertiti a Dio. Bon, questa è una prima cosa chiara. Non dobbiamo imporre niente di più. Questi sono convertiti, va bene così, si sono convertiti dal paganesimo. Allora cosa bisogna fare? Si prescriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalla fornicazione, dalla carne di animali soffocati e dal sangue. Queste clausole, tra l'altro, sono clausole già menzionate nei 7 precetti che Noè lascia ai suoi figli. Se voi leggete Genesi 9, ci sono ben 7 precetti che Noè lascia ai suoi figli. Noè prima di Israele, Siamo ancora ai tempi in cui Dio non ha ancora scelto Abramo, ricordate, con Noè siamo nel capitolo del diluvio, fino al capitolo 9, con Abramo comincia col capitolo 12 della Genesi, quindi la storia di Israele comincia con Abramo, non con Noè, siamo ancora all'alleanza universale, chiamiamola così, quindi sono le 7 cose che Noè chiede ai suoi figli di osservare. Allora, osservandole, i cristiani che provengono dal paganesimo, cosa fanno? Mostrano di incontrare i fratelli provenienti dal giudaismo senza contrarre loro impurità legale. Cioè, bisogna pur vivere insieme. Cioè, Dio ha scelto Israele e ha scelto i pagani. Se siamo un'unica famiglia, bisogna vivere insieme. E siccome nelle liturgie bisogna trovarsi insieme, bisogna vivere sedere sulla stessa panca, occorre che nessuno provi disagio per l'altro, capite? Allora, quando ci si trova insieme, per favore, astenetevi da queste cose, perché gli altri se no rischiano di sentirsi contaminati, rischiano di non sedersi accanto a voi, di fuggire le assemblee liturgiche. Quindi, è come se dicesse, occorre tener conto che le persone sono diverse, che le sensibilità sono diverse e dobbiamo rispettarle tutte. Capite che bello questo, eh? Non è un discorso chiarissimo, perché non si capisce, cos'è astenersi dalla carne sacrificata agli idoli, vuol dire è una carne che veniva considerata immonda, cioè mangiare la carne sacrificata agli idoli vuol dire aver parte al banchetto degli idoli. Ora Paolo dirà più tardi, ma gli idoli non sono niente, sono di cartapesta, sono di legno, sono di sasso, e dunque quella carne sacrificata agli idoli è nulla, la puoi mangiare tranquillo. Lo dirà più tardi, non qui, in questa sede. Ma perché? Lo dirà soltanto in un contesto pagano, non in un contesto di neoconvertiti giudei, San Paolo. Ma perché? Ma perché è semplice. Immaginate dei cristiani che vivono a Roma o ad Atene, qual era la carne che si trovava sul mercato? Era la carne che proveniva dai templi, venivano macellati buoi, capri, agnelli, eccetera, i sacerdoti ricevevano una parte, veniva bruciata, un'altra parte veniva lasciata al tempio E il sacerdote cosa faceva? Doveva pur sbarcare il lunario, prendeva la carne e la vendeva nei macellai, e la carne sacrificata agli idoli. Ora, quando uno va dal macellaio dice, dunque io vorrei la fettina, ma quella non sacrificata agli idoli, questo qui, ma qual è? Insomma, quindi creava disagio. Allora la gente diceva a San Paolo, ma come facciamo adesso noi? Possiamo mangiare, e noi andiamo al macellaio, magari si dice che non è sacrificata, invece è sacrificata. Paolo dice, ma dai, finisela, dai, smettila, questa roba, gli idoli non sono niente, quindi mangia la carne che vuoi. Però se un tuo fratello è fragile e crede ancora che gli idoli sono qualcosa, e vedendo te che sei libero, che mangi tranquillamente, comincia a mangiare pensando che sia la carne, allora tu fai peccare il tuo fratello. Allora piuttosto, senti, diventa vegetariano, lascia stare. Cioè, capite, anche qui è interessante, sempre quello che conta è la carità, no? Attenzione, non siamo tutti uguali, nella comunità siamo stati fatti per vivere insieme, gli uni con gli altri, ma non gli uni come gli altri. Stiamo attenti, è sempre importante tener conto di queste cose, eh? Gli uni con gli uni insieme agli altri, ma non gli uni come gli altri. Guardate, questo vale per ogni comunità, dalla famiglia fino alla grande comunità universale degli uomini. Il rispetto della originalità della persona, ognuno ha la sua sensibilità, e tu non puoi passarci sopra con lo scacciafasci dicendo, ma tanto, no. Insieme, gli uni insieme agli altri, ma non gli uni come gli altri. Stessa dignità, ma siamo diversi. Il marito non è come la moglie. La moglie non è come il marito, i figli sono diversi. E non puoi dire, ma io sono come mio figlio perché siamo amici. Ma no, sei un balordo. Un padre non può essere amico di suo figlio. Confonde tutte le cose. È padre, non è amico. L'amico è un'altra cosa. L'amico è un complice in qualche maniera, più di un occhio, ti lascia perdere. Il padre no, il padre è padre. Ricordo una madre tutta pimpante, un giorno dice, mi mostra il tema di sua figlia, secondo me dice, guardi mia figlia, io lo leggo, sono rimasto allibito, la mia migliore amica è mia madre. Dico, ma si rende conto che qui c'è una confusione di ruoli pazzesca? Lei non è l'amica, lei è la madre, è un'altra cosa. Guardate che siamo nella confusione. Qual è il lobby più redditizio del diavolo? Quello di confondere tutto, di mischiare tutto. Allora, il matrimonio diventa la convivenza diventa il matrimonio, tutte le cose sono mischiate insieme, per cui viene fuori di tutto, ma noi siamo amici, ma siamo compagni, siamo, ma insomma, bisogna chiamare le cose col proprio nome, non è che... Allora, è importante. E poi cos'è questa fornicazione? Di che cosa sto parlando? In realtà si sta parlando, riferimento al Levitico anche, si sta parlando dei rapporti incestuosi. Presso i pagani era abbastanza normale, uno che sposava la cugina, sposava la sorella, allora astenersi dai rapporti incestuosi, e naturalmente la fornicazione era anche quella, l'impurità, non solo i peccati contro il sesto comandamento, ma anche i matrimoni illegittimi, cioè quelle unioni che non sono legittime, che non sono secondo la legge di Dio. E poi gli animali soffocati erano, l'idea era questa, ricordiamo il sangue, gli animali soffocati, presso i popoli antichi, sangue uguale vita, la vita è di Dio, quindi quando un animale veniva ucciso veniva sgozzato e tutta la vita doveva scorrere fuori, per dire guarda che appartiene a Dio, tu non puoi impossessarti della vita, lasciala andare, la vita deve uscire perché è di Dio. Però c'erano dei riti magici che venivano compiuti a base di sangue. Uno pensava che bevendo il sangue, mangiando la carne con dentro il sangue, eccetera, si appropriava della vita. Quindi era una specie di rito magico. Allora, in fondo, qui non è la proibizione del sangue in sé, tipo trasfusione o altro, sciocchezza dei testimoni di Geova. È piuttosto la proibizione della magia. Ricordati che tu non puoi prendere la vita e farne quello che vuoi, la vita appartiene a Dio e quindi la magia, non esistono dei riti magici che possono in qualche maniera far sì che la vita diventi tua. Quindi era questo, astenersi da ogni rito magico, da tutto ciò che è contrario alla sacralità del matrimonio, della nuzialità, e astenersi dalle contaminazioni degli idoli. Quindi questo rispetto che è importante, quindi perché ci sia possibilità di incontrarsi, di pregare insieme, di mangiare insieme, di celebrare insieme la cena del Signore, è importante che gli altri non si sentano a disagio. Vi immaginate, vado a pranzo con quelli lì e non so cosa mi danno da mangiare. Io non entrerei mai in un ristorante cinese, perché sapendo che mangiano di tutto, di cosa mi stanno ammanendo non lo so, quindi io... saranno buone anche le formiche fritte oppure altre cose del genere, però francamente o altre cose così si racconta che Onassis era entrato in un ristorante col suo cagnolino, quelli gli hanno preso il cagnolino, l'hanno portato via eccetera, e poi alla fine, perché pensavo che lui l'avessero preso, no? Lui pensava che il cagnolino gliel'avessero portato via, dopo quando tornava esce il cagnolino, ma come? Il cagnolino, ma non era buono, l'ha mangiato. È perché era in Cina, l'uso è che uno va al ristorante col suo cagnolino, che glielo cucinano e poi dopo e questo lui è entrato col cagnolino, non sapeva questa usanza, se l'è mangiato. Allora, è chiaro che se uno, non dobbiamo mica meravigliarci, un famoso ristorante che andava per la maggiore, quando io ero in Brianza, dalla finanza, le guardie di Mass hanno trovato nel freezer, invece del capriolo che loro vantavano di dare cervo e capriolo, erano delle carcasse di cane che loro ammanivano come capriolo e cervo, e la gente andava e mangiava il cervo e il capriolo, per cui non dobbiamo pensare. Allora, capite che cosa fa San Giacomo? Per evitare qualunque tipo di disagio, rispettare la sensibilità di ciascuno, dobbiamo essere attenti, ricordiamoci che la verità è importante, ma che la verità senza la carità indurisce. La carità senza la verità fa marcire. Occorrono tutte e due le cose. Carità e verità insieme. Ricordate cosa diceva Santo Curato d'Ars nel suo catechismo. Diceva, la carità, la verità è come il pane duro. E lui non aveva denti, del Santo Curato d'Ars. Quindi immaginate mangiare il pane duro. Ti rompe tutte le gengive, ti vengono tutte le vesciche, la stomatite, tutte le vesciche in bocca. La carità è come il latte, è buono ma non nutre, però se prendi il pane duro, la verità, e la intingi nel latte, diventa morbida e diventa nutriente. Allora, mai la verità senza la carità, mai la carità senza la verità. La verità senza la carità rischia di massacrarti, indurisce, è durezza. La carità senza la verità rischia di diventare buonismo. Occorrono tutte e due le cose. Ecco allora questa contemperanza delle due cose, che San Giacomo nel suo equilibrio cerca di mettere insieme. Quindi queste norme cercano davvero di salvaguardare la sensibilità dei giudei e di metterli insieme in modo tale che possano in qualche maniera vivere insieme agli altri. E poi c'è la frase successiva. Mosè, fin dalle antiche generazioni, ha in ogni città coloro che lo predicano, nelle sinagoghe, dove viene letto ogni sabato. Quindi, è come dire, penso, io non, la frase è un po' sibillina, non si capisce bene, ma credo che la frase potrebbe voler dire questo, che le norme di Mosè sono note in tutte le città, quindi anche i pagani possono conoscerle, perché in ogni città, anche le città pagane, c'erano le sinagoghe, quindi anche i pagani possono conoscere le norme che venivano date, per cui, e poi noi non dobbiamo pretendere che i pagani convertiti al cristianesimo debbano diffondere le leggi di Mosè. Mosè ha già i suoi predicatori, che faranno il loro mestiere. Noi dobbiamo diffondere il Vangelo di Cristo. E quindi vedete come questo modo di esprimersi di Giacomo sia davvero un modo di esprimersi esemplare, Ci fa vedere che non è, che so, la predica diplomatica che cerca di dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, come magari potrebbe sembrare. Non è chiarissimo, nel senso che tutto è da reinventare, siamo agli inizi, abbiamo dei giudei convertiti e dei pagani convertiti che cominciano a fare i primi passi insieme. E mettere insieme le persone diverse non è facile, bisogna che imparino ad accettarsi e a stimare la diversità come una grazia, non come un limite. Quando noi vediamo delle persone diverse, vediamo la diversità come un limite, è chiaro che le cose non funzionano più, perché sottolineerò continuamente il bicchiere mezzo vuoto e non vedrò mai il bicchiere mezzo pieno. Ma se invece sottolineo le cose positive, è chiaro che pian piano, camminando, e si capisce che anche queste regole sono delle regole transitorie. In questo contesto, in cui il cristianesimo sta facendo i primi passi e in cui la legge fondamentale deve essere comunque la carità, occorre trovare un modo per andare d'accordo senza farsi del male a vicenda, accettando le diversità e accogliendo la possibilità di vivere insieme proprio così, perché questa è la sfida, capite? La sfida è di essere familiari senza esserlo, di essere fratelli senza essere figli dello stesso padre, di sangue, capite? È qui la sfida. Infatti essere fratelli di quelli che si amano, perché Gesù stesso l'ha detto nel Vangelo, no? Se amate soltanto quelli che vi amano, che merito mi avete? Lo fanno così anche i pagani. Se fate del bene soltanto a coloro da cui sperate ricevere altrettanto, che merito ne avete? Lo fanno così anche i pubblicani, per dire. È normale. Anche voi al mattino prendete una tolla, una lattina con dentro qualcosa, vi avviate verso la legnaia e vedete che tutti i tre gatti che abbiamo vi corrono dietro, ma perché sanno che quando si esce qualcuno dalla cucina con in mano una pentola o qualcosa, gli vanno a portare da mangiare, non è che gli vengono dietro perché questi sono riconoscenti, ma semplicemente perché ne hanno convenienza. Allora anche i gatti fanno così, capite? Non c'è mica bisogno di essere cristiani battezzati e di far parte della nuova famiglia dei figli di Dio per fare questo. Allora è chiaro che qui ci viene presentato proprio uno stile, né? Uno stile fatto di accoglienza, di carità, di tolleranza, di stima vicendevole. Non dobbiamo aver paura se nascono conflitti, perché i conflitti si placano discutendo insieme, cercando di accogliere l'altro e di non imporre all'altro le mie vedute, ma vedere di non creare neanche disagio all'altro, perché questo è veramente importante, è veramente uno stile che deve diventare lo stile cristiano. E credo che questo è importante anche per noi, ritrovare il coraggio del pluralismo, che non è tanto il pensare tutti alla stessa maniera e accettare che come un minor male l'altro, no, accettare che all'interno della stessa Chiesa ci siano anche dei modi di vivere la fede che sono diversi. Pensate che bellezza. Cioè io penso sempre alla ricchezza dei riti. Quanti riti ci sono nella Chiesa cattolica, Non penso alle chiese separate o eretiche, eccetera. No, pensiamo alla Chiesa cattolica. Quanti riti? È la ricchezza di un modo di pregare che è diverso. Perché dobbiamo pregare tutti insieme? E non siamo mica uguali. Sono contento di vedere le persone che pregano, cantando, battendo le mani, eccetera, ma io non riesco a resistere più di 10 minuti, ho bisogno di una preghiera fatta di silenzio, capite? Sono modi diversi. Cioè, se uno vuole fare un tipo di preghiera così, va alla comunità del rinnovamento, eccetera, se uno viene al foyer, anche qui invece chiede il silenzio perché è un altro stile ed è un'altra sensibilità che vuol concedere a tutti anche di fermarsi, prendere del tempo, riflettere, perché siamo già immersi in una società rumorosa, angosciante, roboante, e quindi tirarsi fuori e prendersi un po' di calma aiuta anche a rileggersi, a rileggere la vita e a riconciliarsi con se stesso. Però ecco, l'accettare la diversità è importante e accogliere la sensibilità dell'altro stimandola, perché ci sono delle ricchezze che sono diverse e complementari insieme. Ecco, allora penso che potrebbe essere questa un po' la nostra preghiera, no? Questa sera, il domandare al Signore di avere questo cuore aperto, questa capacità di vedere il bene anche laddove magari non è evidente, semplicemente a noi non è evidente, perché l'altro ha dei gusti diversi, no? Non esiste niente che non sia bello o che non sia buono da mangiare, perché tutto No, l'antropologia ti ha insegnato che ogni cosa è commestibile, cioè ogni popolo mangia tutto quello che l'altro magari rifiuta, perché qui lo mangiano e dicono che è buono. Per cui il discorso non è, vuol dire, a me non piace, ecco, tutto lì, cioè uno dice, ma allora però rispetto la sensibilità dell'altro e rispettando la sensibilità dell'altro mi accorgo che la creazione è così varia, che il modo di fare di Dio è così fantasioso, che la diversità è un valore grande. Ecco, preghiamo il Signore perché davvero ci dia questa sensibilità e questa apertura di cuore, anche proprio guardando come hanno fatto questi nostri progenitori della prima chiesa di Gerusalemme.